E ho pensato allora per la Quaresima di prendere un salmo che forse è quello che conoscete di più, perché lo si usa tanto durante la Quaresima, ma poi anche durante i funerali e anche tutti i venerdì alle lodi lo recitiamo. Il Salmo 51 o 50 del breviario. Un salmo che potrebbe aiutare il nostro cammino di conversione, cioè il nostro continuare a ritornare o ad andare al Padre come figli. Potete pensare, per avere un'immagine, il figlio prodigo che ritorna, e il suo ritorno al Padre non è un colpo solo, ma è stato un viaggio. È stato un cammino fatto di molti passi, e così i passi del nostro ritorno al Padre anche sono molti e devono essere continui e non finire mai, non smettere mai finché non siamo arrivati. Potete pensare anche ad Adamo, uscito dal giardino, dal paradiso terrestre. Cosa deve fare? Deve tornare, è un cammino che dura tutta la vita. Quindi quando diciamo conversione non pensiamo che dobbiamo essere o essere stati chissà che grandi delinquenti, chissà che grandi peccatori. È un nostro cammino continuo, perché siamo sempre tentati, siamo tentati dal considerare Dio come potente, che ha i poteri, e noi vogliamo essere così, e quindi diventiamo orgogliosi e superbi. Il nostro cammino è andare al Padre, quindi crescere nell'umiltà e nell'obbedienza del Figlio. È intitolato così questo salmo: al maestro del coro, salmo di Davide. Quando il profeta Natan andò da lui, che era andato con Betsabea. Voi ricordate che quando Natan andò da Davide ha dovuto usare tutta la sua diplomazia per aiutare Davide a capire che quel che aveva fatto era sbagliato ed era degno di condanna. E gli ha raccontato quella storia di quell'uno che aveva solo una pecorina e quell'altro che ne aveva tanti. Per offrire un pasto ai suoi ospiti è andato a prendere quell'unica, e così Davide ha pronunciato la propria condanna lui stesso. Natan è stato molto furbo, e quando Davide si è accorto di essere stato lui il delinquente, non si ribella e invece apre la bocca con queste parole. Si umilia davanti a Dio, accetta il giudizio, ammette di aver disubbidito a Dio e di aver in questo modo anche sbagliato il bersaglio. Questo è il significato della parola peccato, cioè ammette di aver peccato, riconosce di aver sbagliato, di non aver centrato la meta. Che cosa cercava? Cercava la gioia, e ha pensato di trovarla con Betsabea. E invece ha trovato quella forza che l'ha trascinato persino all'omicidio. Per nascondere il suo peccato o per non far troppa brutta figura di fronte al popolo, ha fatto in modo che Uria, il marito di Betsabea, venisse ucciso. Questa è la situazione, la circostanza nella quale Davide si trova, e questo salmo è la sua reazione a questa situazione, ad accorgersi del proprio peccato, del proprio sbaglio. Molto grave. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. nella tua grande misericordia cancella. Ecco che cosa fa Davide prima di tutto. Si rivolge a Dio e cosa vede? Di Dio vede l'amore e la grande misericordia. Questo è molto bello, il primo passo che dovrebbe essere anche il nostro quando ci accorgiamo di qualche nostro sbaglio, di qualche nostro peccato. La prima cosa, se guardiamo il volto di Dio, non ci spaventiamo, non siamo presi dalla paura, perché vediamo il suo amore e la sua grande misericordia. È la prima cosa da guardare, la prima cosa di cui accorgerci. E continua con tre frasi che ripetono la stessa cosa, ma con qualche sfumatura diversa. Cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Ognuna di queste tre frasi dice la stessa cosa delle altre, ma la prima volta usa il termine iniquità. Si accorge che il suo delitto è stata proprio una grande distorsione, un grande errore, un gesto che ha rovinato la sua vita. La seconda volta dice colpa, e questo sottolinea il fatto che il suo gesto o le sue azioni sono state tutte una disobbedienza a Dio. La terza volta dice peccato. Come ho detto prima, peccato sottolinea l'aspetto dell'aver sbagliato il bersaglio. Voleva una cosa, ne ha trovata un'altra, non è quello che doveva fare. Ma anche i verbi sono simili, ma un pochino diversi. Cancella, lavami, rendimi puro. Cancella, tira via che non si veda. Seconda volta, lavami tutto. Non usare solo lo smacchiatore, ma mettimi tutto nella lavatrice. Gratta via bene, che non resti neanche un alone. E la terza volta, rendimi puro. Rendimi puro, cioè purificami nello spirito. Sono peccatore, rendimi puro. Ecco, sono tre verbi che in crescendo dicono la necessità che Davide scopre di avere, che il peccatore sa di aver bisogno. Cancella l'iniquità, lavami dalla colpa, dal peccato rendimi puro. Questa era una preghiera, una domanda di perdono. E continua Davide riconoscendo la propria situazione. Le mie iniquità io le riconosco. Perché dice così? Perché sapete che nella mentalità dell'Antico Testamento, come anche di tutti i popoli primitivi, di tutto quello che succede Dio ha responsabilità. Tutto quello che succede è volontà di Dio. Così viene da pensare a prima vista. E allora qualcuno può pensare anche, anche il mio peccato si vede che è stata volontà di Dio, quel che ho fatto io. Qui Davide no, si prende le proprie responsabilità. Le mie iniquità io le riconosco. Non è quello che volevi tu che io ho fatto. Io ho fatto quello che tu non volevi che io facesse, quindi tu non hai responsabilità. Ce l'ho io. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. è diventata questa coscienza della mia responsabilità così pesante che è sempre presente. Si potrebbe dire giorno e notte, forse anche addirittura nei sogni. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ecco, ripete, secondo lo stile della poesia ebraica, ripete la stessa cosa. L'avete visto o due o tre volte, proprio per aiutarci a non andar via troppo in fretta, ma a fermarci su quelle intuizioni o su quei suggerimenti dello Spirito o su quella bellezza di Dio che vediamo, per cui ogni frase è ripetuta con altre parole. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, Davide sa e adesso deve riconoscere, per esperienza, sbagliando si impara, che quello che Dio ha dichiarato male è male davvero. Sei giusto nella tua sentenza, retto nel tuo giudizio. Prima Davide aveva dubitato, come aveva dubitato Adamo ed Eva, aveva pensato che era bene farsi portare in casa Betsabea, una bella donna. Pensava che era bene amarla. Tanti dicono, ma amare, che male c'è? Anzi, comandamento di Dio amare. Bisogna vedere chi e come. Sei retto nel tuo giudizio. Adesso Davide riconosce che quello che prima aveva pensato fosse bello, bene, giusto per sé, invece no, perché Dio l'aveva dichiarato male. È male davvero quello che Dio dichiara male. Ecco, nella colpa sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Questa è quella frase del Salmo che fa venire un po' di punti di domanda, che qualcuno dice, ma come? Non è capace magari di dirla, accuso di peccato mia mamma o mio papà quando mi ha messo al mondo. Non è in questo senso che Davide pronuncia queste parole. Non è per dar la colpa ai genitori. Non fa qui lo psicologo che va in cerca delle colpe degli altri per giustificare se stesso. Ma questa espressione è per riconoscere, Davide riconosce, io sono sbagliato da sempre. Da sempre ho bisogno dell'aiuto di Dio, dal momento del mio concepimento. Da sempre, fin dall'inizio, ho bisogno della grazia di Dio. Non sono mai stato perfetto. È come dire, peccatore mi ha concepito mia madre. Non do colpe a mia madre, anzi mia madre è una santa donna, ma fin dall'inizio io sono nella condizione di aver bisogno del tuo grande amore e della tua grande misericordia, oh Dio. Ho bisogno della tua grazia da sempre. Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo. Io sono bisognoso di te, ma cosa c'è di bello che ti piace in me? Ti piace la sincerità che io riconosca che ho bisogno di te, che io riconosca la mia situazione di peccatore, che io stia con umiltà, che accetti l'umiliazione con umiltà, che tu accetti la mia confessione. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. E qual è la sapienza? È proprio questa, di riconoscere la propria povertà. Qualcuno di voi forse ricorda qualcuno dei detti dei padri del deserto, che dicevano o che rispondevano a chi chiedeva loro qual è la cosa migliore. Sono i digiuni, le veglie, la solitudine che vivi, le penitenze? Sono i miracoli che avvengono per i tuoi gesti o le tue parole, le guarigioni che operi? Cosa desideri? Desideri essere un guaritore, uno che fa miracoli, uno che è il padre del deserto? Rispondeva: la cosa più bella è la contrizione del cuore, riconoscersi peccatore. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. È proprio questa: riconoscere la propria povertà, camminare umilmente con il tuo Dio, dice anche la Scrittura. Adesso Davide riprende ancora quello che ha già detto, ma con un aspetto nuovo. Aspergimi con rami di sopo. Che cos'è l'issopo? È quella pianta con cui si fanno le scope, ma è quella che veniva adoperata nel Tempio. Davide però non aveva il Tempio, ma che veniva adoperata nei riti di purificazione. I sacerdoti prendevano in mano un fascio di issopo, lo intingevano nell'acqua per aspergere e quindi purificare chi doveva essere purificato, per purificare il popolo. Allora, dicendo aspergimi con ramo di issopo, è come dire: per la mia purificazione Dio ha bisogno dell'opera del sacerdote, Dio ha bisogno dei riti del Tempio. E allora lui non solo li accetta, ma li chiede: aspergimi con rami di issopo e sarò puro. Credo che hanno effetto quei gesti dei sacerdoti. Per noi è come dire: mi pento del mio peccato, ma corro alla confessione. Voglio che compia il suo gesto su di me il sacerdote di Dio. Questo è detto semplicemente con questa espressione: aspergimi con rami di sopo, perché Dio lo fa con le mani dei suoi sacerdoti. E sarò puro, lavami, e sarò più bianco della neve. L'aveva detto anche prima, lavami. Adesso lo ripete, ma ha un altro significato: lavami con quell'acqua che i sacerdoti spruzzano o aspergono su di me, e sarò più bianco della neve. Il gesto dei sacerdoti avrà effetto. Questa espressione, più bianco della neve, ci richiama a quello che dice Isaia, che la pioggia e la neve, quando scendono, irrigano il campo, e così che il seme può dare il suo frutto, può spuntare. Come dire, la parola di Dio è efficace come la pioggia e la neve. Così anche questi gesti saranno efficaci, avranno effetto. La purificazione completa avverrà tramite il gesto del sacerdote. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Fammi sentire gioia e letizia, come quella che ha sentito Zaccheo quando Gesù ha accettato la sua richiesta senza parole. Quando è salito sull'albero, Zaccheo non ha detto niente, ma Gesù ha capito la richiesta che aveva nel cuore quell'uomo di incontrarlo. Incontrare Gesù fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Dio gli ha spezzato le ossa? Sì, attraverso la rivelazione fatta da Nathan, attraverso la parabola che Nathan gli ha raccontato. Lì Davide si è sentito veramente spezzare le ossa, quasi da doversi nascondere sottoterra. Esulteranno le ossa che hai spezzato, cioè sarò rimesso in sesto proprio del tutto. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Ripete ancora il versetto 3 e 4, quasi le stesse parole. E ancora, crea in me, o Dio, un cuore puro. Che bello che Davide usa questa parola, creare. Crea in me un cuore puro. Non dice, aggiusta il mio cuore, fa un rammendo al mio cuore, ma crealo, dammene uno nuovo. Non è abbastanza aggiustare il mio, sono tutto da rifare. Un cuore puro per non peccare più, uno spirito saldo per resistere alle tentazioni. Questo ci può ricordare le beatitudini. Cosa dice Gesù? Beati i puri di cuore, vedranno Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Questo è necessario per la mia vita. E Dio lo può fare. È anche una professione di fede questa, nella onnipotenza di Dio. Che Dio adopera l'onnipotenza per cambiare la mia vita, per mettere in me una radice nuova, una radice da cui non spunta più il peccato, una radice da cui può spuntare l'amore come quello di Dio stesso. Non scacciarmi dalla tua presenza. Qui Davide certamente ricorda che Adamo è stato scacciato dal paradiso. E allora dicendo non scacciarmi dalla tua presenza, Davide lascia intravedere che sa che il suo peccato è come quello, se non peggio di quello, di Adamo. L'effetto del peccato è questo. Andar lontano dalla presenza di Dio. Ricordate che lo sapeva anche Pietro, dopo la pesca miracolosa si trovava sulla barca insieme con Gesù, ha detto a Gesù, allontanati da me, perché lui non poteva allontanarsi, era sulla barca, allontanati da me. L'effetto del peccato è questa distanza da Dio e non privarmi del tuo Santo Spirito. Un altro effetto del peccato è questo, non soltanto l'azione sbagliata, ma le conseguenze nel nostro cuore che non abbiamo più quella grazia, quella forza, quella luce che ci permette di vedere Dio e di vedere gli uomini come suoi figli. Ricordate Caino, quando ha permesso al peccato di cominciare la sua strada nel suo cuore, non era più capace di vedere Abele come suo fratello. Non privarmi del tuo Santo Spirito, è l'effetto del peccato. E perciò chiediamo a Dio proprio che metta in noi uno spirito nuovo, come aveva promesso attraverso il profeta Ezechiele, il profeta Geremia, profeta Gioele, vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati. Vi purificherò da tutte le vostre sozzure e dei vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, eccetera. Ezechiele 36, 25 e seguenti. Non scacciarmi dalla tua presenza come Adamo, non privarmi del tuo Santo Spirito come Caino, rendimi la gioia della tua salvezza. Perché dice rendimi la gioia? Per quello che desiderano tutti gli uomini, che è l'effetto, la gioia, il frutto della comunione con Dio. Quindi se posso restare alla tua presenza, se mi lasci il tuo Santo Spirito, c'è la gioia. Rendimi la gioia della tua salvezza. La gioia di essere salvato. Il segno di essere nuovamente in comunione con Dio. Sostienimi con uno spirito generoso. La generosità è una delle qualità dell'amore di Dio. Sostienimi con uno spirito generoso, quindi ti assomiglierò. Sarà ricostruita la mia somiglianza a te. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Questa immagine con Dio e somiglianza è stata spezzata, è stata rotta, distrutta dal peccato, dall'essersi allontanato, dall'aver commesso l'iniquità, la disobbedienza. E allora adesso bisogna ricostruire la somiglianza a Dio con uno spirito generoso, con un amore senza egoismo, con un amore che non cerca se stesso. Davide aveva ceduto proprio all'egoismo, al pensare a se stesso quando ha cercato Betsabea. Ha bisogno quindi di ricominciare in modo nuovo, da capo, la somiglianza con Dio. E continua. Insegnerò ai ribelli le tue vie. È come dire, se tu mi perdoni, se tu mi purifichi, se tu metti in me un cuore nuovo, uno spirito nuovo, cosa farò io? Qual è il voto che faccio, la promessa che ti faccio? Noi quando andiamo a confessarci facciamo la promessa di fuggire le occasioni prossime del peccato. Come siamo lontani da Davide. Davide dice, insegnerò ai ribelli le tue vie. Mi farò evangelizzatore, mi farò tuo portavoce, ti porterò di ritorno altre persone che sono scappate da te, che si sono allontanate. Quindi hai tutto da guadagnare, i peccatori a te ritorneranno, io farò questo, quindi tu hai tutto da guadagnare se io, una volta perdonato, riesco a fare questo, hai tutto da guadagnare perché guadagni tanta altra gente. Insegnerò ai ribelli le tue vie, i peccatori a te ritorneranno, quindi ascoltami, perdonami. Qui può venirci in mente con molta facilità quello che è successo, che racconta Giovanni nel Vangelo. quando Gesù ha incontrato la samaritana. Anche lei era una di quelle, conviveva col suo sesto uomo. E quando si è accorta di essere davanti a un profeta e che questo aveva parlato con lei, corre e chiama tutti a venire da Gesù. Fa proprio questo: insegnerò ai ribelli le tue vie. Corre a prendere i samaritani e portarli da Gesù. Ecco la via di Dio. E i peccatori a te ritorneranno, persino i samaritani arrivano da Gesù. Pensate, so se avete mai notato, i discepoli di Gesù erano andati in città mentre lui era rimasto lì con la samaritana. Sono andati in città a far provviste. Poi sono tornati, ma sono tornati da soli. Sono andati in città, hanno pensato solo a se stessi. Saranno andati al centro commerciale o al forno del pane. Sono tornati da soli, mentre la samaritana è tornata con, Gesù usa l'espressione, campi che biondeggiano, con una messe enorme di gente che viene per incontrare Gesù. La samaritana lì è stata, si è fatta evangelizzatrice. Tanto che poi tutti quei samaritani sono arrivati a concludere, o far la loro professione di fede, è il Salvatore del mondo, Gesù, quello che abbiamo ascoltato. Ecco, il peccatore diventa evangelizzatore. E allora mi farò tuo portavoce, così tu hai tutto da guadagnare. Quando facciamo il nostro atto di dolore, non ci dobbiamo limitare a dire fuggirò le occasioni di peccato. No, insegnerò anche gli altri a venire da te, Gesù. Liberami dal sangue, oh Dio, Dio mia salvezza. Davide continua con umiltà a chiedere di essere liberato. Cosa vuol dire liberami dal sangue? Da quale sangue? La prima cosa che ci viene da pensare può essere questa: sangue che lui ha versato, cioè l'omicidio, il sangue di Uria che lui ha fatto uccidere. Liberami dal sangue, o Dio mia salvezza, quindi dal mio delitto che è così pesante che mi resta ancora davanti. E io cosa farò? La mia lingua esalterà la tua giustizia. Ancora un altro modo per dire ti loderò, sarà una lode bella quella che esce dalla mia bocca. Però prima di tutto la sua bocca l'aveva adoperata per portare altri peccatori al Signore, altri ribelli farli ritornare. Quindi la lode di Dio non è una lode vera se non è accompagnata dall'annuncio ai fratelli dell'amore di Dio. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Vedete anche qui che ripete tre volte. Prima la lingua, poi le labbra, poi la bocca. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua lode. Questa frase, questo versetto, è quello che noi diciamo all'inizio di ogni giornata, per incominciare la preghiera. Le prime parole del giorno: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. E dicendo queste parole facciamo un segno di croce sulla bocca, sulle labbra. Ogni mattina, ogni nostra parola, non solo la preghiera, ma ogni parola che diremo durante la giornata deve essere ispirata da Dio. Sarà parola santa. Apri tu le mie labbra, in modo che qualunque parola io dica non sia una parola vuota, non sia una parola senza amore, perché ogni parola che io pronuncerò sia Vangelo, buona notizia. Ogni parola che io dirò sarà dono di Dio, porterà con sé un po' di luce. Sapete cosa ha detto Gesù delle parole vane, delle parole dette a vanvera? Le ha dichiarate addirittura peccato, perché non rivelano menzogna, non rivelano nulla dell'amore di Dio. Quindi ogni mattina noi chiediamo al Signore con questa frase di essere sempre Lui a ispirare ogni nostra parola, il nostro discorso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Così ogni nostra parola sarà lode di Dio, non solo le parole che adoperiamo per cantare, per pregare, ma ogni parola che pronunciamo manifesterà la presenza e la bellezza di Dio e del suo amore. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Perché Dio non li accetta? Qui Davide dice: non vengo a te con i sacrifici, vengo con i peccatori. Perché i peccati che lui aveva commessi non c'era sacrificio che tenga. Per il peccato di omicidio bisognava ammazzare quello che aveva ucciso. Per l'adulterio, chi era adultero doveva pagare con la morte, non con un sacrificio di un animale. Per questo qui dice: non gradisci il sacrificio, io non ci sono sacrifici che tengano per i peccati che ho commesso io. Se offro olocausti, non li accetti, non servono a niente. Allora come faccio a venire da te? Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Vengo a te cambiato, non più quello di prima. Vengo a te con un cuore nuovo. Non sono più quello che ha peccato, perché mi hai dato un cuore nuovo, quindi io sono un'altra persona, si potrebbe dire, sono diverso. E allora tu non mi disprezzi. Un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non disprezzi. Nella tua bontà fa grazia a Sion. Ecco, qui cambia discorso. Sion è la città, Gerusalemme, la città santa, che poi diventa simbolo anche di tutto il popolo. Quindi adesso Davide prega per tutto il popolo, ma probabilmente questa è un'aggiunta di qualche secolo dopo, perché ricostruisci le mura di Gerusalemme. Quindi erano state distrutte le mura di Gerusalemme, quindi siamo dopo l'esilio. Quindi questa preghiera di Davide è stata completata poi per le nuove necessità di tutto il popolo, che è come dire: perché il popolo possa ricostruire le proprie difese, le mura, perché il popolo possa riacquistare la propria identità, è necessario il pentimento dei miei peccati. Perché questa preghiera viene dopo tutto il resto, che lavorare per il popolo serve la mia vita, diventa una pietra per la costruzione, per l'edificazione e la difesa del popolo. Ecco, questa aggiunta è molto bella, come esprime questo pensiero: non penso a me soltanto, che io vivo in un popolo e tutto il popolo ha bisogno di essere custodito ed edificato, altrimenti, ma per costruire, custodire il popolo serve che io sia rinnovato, che sia purificato, serve anche la mia opera. È come dire, tutta la Chiesa beneficia del perdono che io ricevo, che tu mi dai. Tutta la Chiesa viene edificata dalla mia conversione, dal mio ritorno a Dio. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora tutti i riti della Chiesa avranno valore e significato, saranno un dono gradito a Dio. Se noi non siamo convertiti, se noi non abbiamo un cuore nuovo, cosa servono i riti? A cosa servono tutte le celebrazioni? Sono menzogna, falsità. Bisogna entrare nei riti, nelle celebrazioni della Chiesa, qui del Tempio, con un cuore nuovo, un cuore che ama Dio più di se stesso, un cuore che ama i peccatori e non li vuol distruggere, ma li vuol portare a Dio, li vuol recuperare. Allora gradirai i sacrifici legittimi, quelli che vengono offerti per tutti i peccati normali, non per quelli speciali per i quali non c'è sacrificio che venga. Ma allora immoleranno vittime sopra il tuo altare, allora tutte anche le azioni dei sacerdoti, sono essi che immolano le vittime, allora tutto avrà valore, tutto sarà gradito a Dio. Ricordate cosa diceva Gesù? Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Così non basta offrire sacrifici, ma bisogna entrare in queste celebrazioni col cuore nuovo e puro, purificato da Dio. Ecco, vedete come questa preghiera, questo salmo, può aiutarci nel nostro cammino di conversione, può aiutarci a vedere anche in modo diverso o più profondo, più vero, quelle domande di perdono che noi rivolgiamo a Dio. Può aiutarci a riconoscerci continuamente peccatori, anche quando Dio ci avesse perdonato e purificato. Se noi non teniamo viva la nostra umiltà, cosa sarà di noi? Saremo da capo, peggio di prima. Dobbiamo sempre tenere viva la compunzione del cuore, la nostra umiltà, sapendo che peccatori siamo fin dall'inizio, cioè bisognosi dell'opera di Dio, fin da sempre, e quindi ancora anche da qui avanti. E se Dio non interviene con la sua grazia da qui in avanti, saremo di nuovo peccatori come prima o peggio di prima. Quindi questa preghiera ci può aiutare, ci deve aiutare a crescere nell'umiltà, a desiderare la lode di Dio, ma una lode concreta, fatta non solo, non tanto delle nostre parole, ma di una nostra vita nuova, rinnovata, con uno spirito nuovo, con un cuore puro.
Luce della vita, luce del mio cuore, gioia, pace, amore, vita.